la parola scritta e la parola all'aria. Credo che Stefano non era solo le sue parole parlate o scritte, ha provato anche a fare qualcosa di più, ha provato anche a dare la parola a persone che differentemente non sarebbero riuscite a dare nel nostro paese, cioè ovvero con l'avventura della Gamberetti Editori ha provato a pubblicare libri che nessun altro si era mai permesso di pubblicare in questo paese. Quindi io credo che meglio di Patrizio Esposito possa ricordare questa avventura della Gamberetti Editore e del ricordo di Stefano, che invito appunto qui a partecipare.
Allora, buonasera. Credo che venire qui a Modena sia stato molto significativo rispetto anche agli incontri che si sono tenuti a Roma. Giustamente pensare ad un'attività, se pensate anche nazionale oltre che internazionale, di Stefano, il fatto che tutto fosse, che Stefano stesso fosse ricordato a Roma, mi sembra che questa condizione, anche proprio questo movimento del ricordo e dell'azione che continua nel nome di Stefano e sugli orientamenti che Stefano ha dato a tutti quanti noi, che l'appuntamento qui a Modena sia molto importante. La casa editrice, Gamberetti Editrice, che credo sia, diciamo, uno dei punti fermi significativi del pensiero di Stefano. Probabilmente la casa editrice è nata, credo, politicamente a Baghdad. Stefano faceva un riferimento a Baghdad nella presentazione non firmata che era stata pubblicata nel primo catalogo della Gamberetti Editrice del 94. Stefano faceva un riferimento ai lampi delle bombe statunitensi sulla città, su Baghdad, e ai tracciati della contraerea irachena, per quelli che ricordano erano le immagini trasmesse dalla CNN, e Stefano era lì. Stefano scriveva in questo testo che quella immagine sconvolgeva ogni nostra certezza e ogni nostra interpretazione del Medio Oriente, perché era un terremoto che apriva una nuova fase nella lettura dello scontro tra il nord e il sud del pianeta, una fase che richiedeva un grande sforzo di approfondimento oltre che di azione politica. Scusatemi se leggo nel venire in treno, diciamo, ho preso degli appunti, ma diciamo forse è meglio così, diciamo, anche per la difficoltà, diciamo, per l'emozione, dico. Ecco. Allora, lui credeva che era necessario che nel mondo editoriale italiano, che era segnato dal provincialismo, che era inadeguato perché tagliato fuori dalla migliore pubblicistica riguardante soprattutto il Medio Oriente, si iniziasse a proporre uno sguardo nuovo, soprattutto sul Medio Oriente, uno sguardo che iniziasse a proporre opere capaci, e questa era, diciamo, una sua parola chiave, di avvicinare e di raccontare. Cioè la parola avvicinamento, bisogna muoversi, e Stefano in questo appunto era un maestro, cioè lui era seduto nel suo ufficio, nella sua stanza al Manifesto, ma Stefano si alzava da quella sedia. Stefano era in continuo movimento per guardare con i propri occhi e perché alla parola seguisse un gesto, seguisse un'azione, e questo è uno appunto dei suoi insegnamenti. E quindi avvicinare e capire nella forma del reportage, del racconto, del saggio, ma anche dell'immagine, i nuovi disordini del mondo unipolare. Lo slogan della casa editrice, della Gamberetti Editrice, era avvicinare, ricomporre e raccontare. Forse Stefano aveva capito prima di altri che occorreva appunto indirizzare uno sguardo complessivo, inedito, sul nuovo scenario internazionale, suggerendo l'avvicinamento e la ricomposizione dei dettagli di ogni conflitto. Quindi guardare una parte e guardare il tutto, guardare un dettaglio e guardare l'insieme. Questo era, diciamo, il suo sguardo sul mondo. Su questo ci chiedeva di impegnarci e di lavorare, anche perché questo movimento continuo di indagine e di racconto era in antitesi alla regola, al fondamento delle strategie, del metodo della informazione dominante, che è quello di frammentare le notizie, di separarle e di allontanarle all'infinito. Anche graficamente, non so, qui no, non ci sono libri, giusto? Io ho due, forse c'è qualcosa lì, io ho due cataloghi, dopo, diciamo, sono gli unici due cataloghi che sono stati pubblicati, ma sotto forma di libro, poi c'erano in realtà dei pieghevoli, erano degli aggiornamenti. Anche graficamente la casa editrice, per chi conosce i libri, rispondeva a questa sorta di metodo, di regola, quello di partire da un dettaglio e poi cercare di vederlo nel suo insieme. In copertina di solito veniva pubblicata una fotografia, o poi in un secondo momento nei tascabili anche un disegno. C'era un dettaglio della fotografia, aprendo il libro, nelle parti iniziali e anche nelle parti finali c'era la fotografia integrale, quindi c'era questa oscillazione continua, qualcosa di particolare, appunto un dettaglio, e poi era visto nel suo insieme, cioè da dove era tratto quel particolare, nella fotografia pubblicata per intero. Così erano anche altri strumenti di promozione, di informazione, le locandine disegnate dal disegnatore argentino José Muñoz erano autosufficienti, ogni locandina aveva anche un formato molto strano, 12 centimetri di base per 100 di altezza, erano prodotti, diciamo, stampati su un unico foglio di carta 70-100 e poi tagliati, quindi ogni locandina promuoveva un libro, ma mettendole insieme tutte le singole locandine si ricostituivano delle tavole disegnate appunto da José Muñoz e si aggiungeva un'ulteriore informazione. Così i segnalibri, c'erano delle scatole o all'interno anche dei libri al lettore veniva consegnato un segnalibro che poteva essere letto solo in parte, aveva bisogno di essere accostato ad un altro segnalibro fino ad arrivare ad una comunicazione completa. Ecco, questa oscillazione che è una legge, come dire, che qualcosa riguarda gli occhi, noi non riusciamo a vedere e a mettere a fuoco le cose se non in un procedimento, in un'oscillazione continua. E questo forse è uno degli insegnamenti, forse l'insegnamento principe di Stefano. L'anno scorso a Roma dicevo, se devo pensare a che cosa mi lascia Stefano, a che cosa, diciamo, di che cose ancora vivono il ricordo e che cosa nutre l'oggi e i gesti e l'attività di ognuno di noi, forse questa spinta a guardare nel suo insieme le cose, a cercare una relazione tra i singoli avvenimenti, a capire qual è il sistema della relazione tra di loro e leggere nelle parti oscurate dalla frammentazione. È nella frantumazione, nella frammentazione che si nascondono le parti o il tutto della verità. Cioè, ci chiedeva uno sforzo anche in termini, diciamo, proprio appunto visivi. Se oggi pensate che Petraeus, che è il comandante, il responsabile militare per gli Stati Uniti sia in Iraq che in Afghanistan, nell'aggiornamento del manuale di controinsurrezione descrive il controllo sul campo e la vittoria sul campo con lo slogan Full Spectrum Dominance, ha qualcosa che ha a che fare con lo sguardo e con il controllo visivo. Aggiunge Petraus, non occorre vincere, occorre raccontare di vincere. Questo è importante, il dominio della narrazione della realtà. Ma pensiamo a Gaza, pensiamo a quello che accade, no? Oggi, non solo in Iraq e in Afghanistan. Chi controlla la parola e chi controlla l'immagine ha la possibilità di condizionare, di costruire una verità che non è quella in campo, ma è la realtà comunicata sugli avvenimenti e sugli eventi. E su questo appunto dovremmo lavorare, perché si gioca qui, anche oggi, anche nella rivolta del mondo arabo, quello che ci dice Michele, quello che possiamo avvertire noi. Immaginate che in Egitto a spegnere le comunicazioni, per cui per alcune giornate non si poteva telefonare, non si poteva inviare un SMS, non si poteva navigare su internet, sono stati tutte le grandi società di comunicazione occidentali che hanno risposto positivamente ad un ordine di Mubarak. Quindi loro, Mubarak, non può spegnere le comunicazioni dall'Egitto, lo possono fare dall'Europa e dagli Stati Uniti le società di comunicazione che lavorano in quel paese. C'è una stretta relazione tra la produzione di tecnologie, la diffusione di tecnologie che spesso nascono da una sperimentazione che è militare. C'è una ricerca tecnologica militare applicata in tutti i campi oggi. Credo che dovremmo appunto sforzarci di capire come funziona l'informazione oggi, che cos'è la censura oggi, che non è solamente una censura che lavora per sottrazione. Cioè, non ci sono meno immagini, non ci sono meno parole, ma ci sono più immagini che non mostrano, ci sono più parole che non dicono. E credo che tutta l'attività di Stefano, e specialmente quella del editoriale di Stefano, spinga a questo, che dobbiamo avere deve essere ardito il nostro pensiero, deve essere in qualche modo capace di capire quali sono i gangli, quali sono le dinamiche in corso e che cosa sta accadendo nel campo dell'informazione oggi. Poi, scusatemi, volevo dire un'ultima cosa. Voi sapete che su iniziativa di Stefano era nato a Mar Elias, in uno dei campi profughi palestinesi di Beirut, il corso annuale di fotografia digitale e di video. Qui con me c'è anche Mario Boccia, hanno partecipato alla vita dei laboratori Mario Martone, Stefano Martone, altri amici filmmaker e fotografi, con l'associazione Punto Critico e con il comitato, per non dimenticare, Sabra e Shatila, le attività che sono durate per 4 anni e che puntavano a formare dei giovani fotografi e filmmaker palestinesi, purtroppo a ottobre scorso ha terminato le proprie attività. È molto difficile dirlo, è molto amaro dirlo, ma proprio la durezza della condizione dell'esilio della diaspora palestinese in Libano, che chiaramente privilegia la sopravvivenza pura e cruda, diciamo, dell'esistente lì, è come se non potesse badare ad altro, per cui bisogna risolvere qualcosa che ha a che fare con la quotidianità e la possibilità che i giovani non solo facciano un'esperienza culturale e formativa che riguarda l'immagine, ma che abbiano gli strumenti per guardare criticamente la loro condizione. Questo, purtroppo, dobbiamo dire che questa attività e questa esperienza purtroppo muore.